Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento del Jazz Family 2018-2019. Ne approfitto subito per chiedere a chi non l'avesse ancora fatto di lasciare il proprio contatto, la propria mail lì dove c'è la Maria Santini all'ingresso, in modo da poter essere sempre aggiornati su quello che è il nostro percorso. Abbiamo preparato inoltre dei foglietti, sempre lì dove c'è la Mary, dove potete scrivere dei suggerimenti, delle condivisioni, qualsiasi cosa. Oppure se non lo volete fare ora, come è già successo, potete mandarci anche una mail dopo a casa. La castità non è solo l'obbedienza alla legge di Dio e l'intimità coniugale, un'obbedienza piena e serena che sappia dominare quello che è lo stimolo del peccato, quella che è la concupiscenza, quello che è il facile egoismo. La castità coinvolge tutta la vita, perché tutta la vita deve essere un amore che si dà e che si riceve, una premura, una tenerezza, una comprensione, un rispetto. Sono tutti aspetti sui quali vi dovete esaminare. La castità realizza bene quello che è l'intento del sacramento. Saranno due in una sola carne. Realizza pienamente quello che è il piano di Dio, che ha voluto il matrimonio perché nel mondo ci fosse un po' di amore. La castità in famiglia è il tema di oggi. E quello che ho appena letto è un breve estratto ma molto significativo dai testi di Don Pietro che sono stati inviati tramite mail. Oggi, per introdurre l'incontro e per stimolarci al dialogo e condividere le nostre riflessioni, vedremo un video, una testimonianza fatta da Lali e Stefano, da Bertani, e che penso che ci aiuterà molto appunto così a introdurre, a farci condividere quelle che sono le nostre riflessioni su questo tema. Buona visione. Se volete venire anche un po' più avanti, ci sono degli altri posti.
Ciao a tutti, io sono Elisabetta.
Io sono Stefano.
E mio marito. Da 21 anni abbiamo tre figli. Ci è stato chiesto di fare una breve testimonianza portando il nostro contributo riguardo alla castità coniugale. E ora iniziare attingendo a una frase che abbiamo letto nei testi di Don Pietro, che avete letto anche voi, che vi hanno mandato via mail, e che crediamo che dica veramente che cos'è la castità. E la castità, dice Don Pietro, è l'esercizio di amore. È esercizio di amore col proprio sposo pieno e totale. E Don Pietro ci dice chiaramente che cos'è la castità, è la nostra capacità di amare l'altro. E la mia capacità è stare vicino a Stefano, di condividere con lui i momenti belli e quelli faticosi, è il mio mettere da parte il mio egoismo per aprire il cuore ad un dono vero e totale. E quante volte mi trovo di fronte a un video nell'amare mio marito, e quanti bivi dobbiamo scegliere nella nostra giornata per dimenticare noi stessi e per amare le persone che ci stanno accanto. E il dono che io faccio di me stessa parte dalle piccole cose, dalle piccole azioni che compio ogni giorno, aprendo il mio cuore a lui oppure anche chiudendolo con il mio egoismo. Ognuno di noi ha una grande capacità di soddisfare le proprie esigenze, i propri bisogni. Spesso nel nostro cuore primeggiano le nostre necessità, mentre quelle degli altri sono sempre necessità meno importanti delle mie. E questa è una lotta che ognuno di noi deve avere e che ce l'ha da quando si alza fino a quando si colica. Una suora di clausura che seguiamo nelle riflessioni e dice proprio che ogni mattina quando ci si sveglia anche il nostro io rinasce con noi e lì inizia proprio la nostra battaglia. Dicevo che avere un amore casto passa proprio dalle piccole azioni quotidiane. Non necessariamente la castità appunto è legata solo a un tema della sessualità, ma credo che il tema della castità prenda proprio un po' tutta la nostra vita. Io sono casta tutte le volte che accolgo mio marito con un uno sorriso, anche quando semmai mi verrebbe da dare una risposta brusca e invece insomma rispondo con una risata, oppure accolgo mio marito anche quando semmai gli dice cose in mano e lui ha solo l'unico mazzo di chiavi in mano, perché più mi cade anche per terra. Anche, non so, accolgo mio marito quando cado dal sonno e sono disponibile ad ascoltare le sue preoccupazioni. Questa capacità di accoglienza, da cui io sono molto molto lontana, la si vive attraverso una preghiera condivisa, tornando con il cuore, con la mente, credo, e crediamo proprio al momento quando tutto è l'inizio della nostra famiglia, cioè il momento in cui ci siamo promessi di amarci l'un l'altro, in cui la grazia sacramentale, la grazia ricevuta proprio nel momento del matrimonio, è scesa su di noi e ci ha resi dono l'uno per l'altro. Crediamo che solo nella fiducia al Signore non rimaniamo confusi, solo Lui crediamo proprio ci possa illuminare e dare la luce appunto nella fatica o sapore nella divisione. Abbiamo provato anche a camminare da sole con le nostre gambe, ma abbiamo sempre dovuto fare marcia indietro e tornare proprio alla fonte della nostra unione.
Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si evince che nel matrimonio l'intimità corporale degli sposi diventa un segno e un pegno della comunione spirituale. Quindi anche l'intimità corporale ha origine proprio nella comunione spirituale. Altrimenti è un considerare l'altro non più come un grande dono, ma come uno strumento che serve. Questa era una citazione di Don Pietro Margini. Uno strumento molto valido che abbiamo scoperto in questi anni è il dialogo di coppia. Parlare insieme anche di questo argomento ci ha aiutato a decidere i passi che volevamo intraprendere insieme. Più si dialoga, più ci si conosce, più si conosce l'altro e più lo si ama. È stato importante anche per noi fare una scelta condivisa inerente ai metodi naturali. Il loro utilizzo ci ha aiutato a scegliere insieme, a saperci rispettare, a fare delle rinunce per l'altro e questo ci ha unito maggiormente. Con i metodi naturali non si perde la spontaneità del donarsi, si cerca insieme di amarsi dimostrandosi il bene anche attraverso attenzioni e altre carinità che non sia solo l'unione totale. Essere puri è una lotta contro se stessi e la bellezza di vincere le tentazioni per raggiungere un amore più grande. Familiaris Consortio al numero 32 dice: quando invece i coniugi, mediante il ricorso a periodi di infecondità, rispettano la connessione inscindibile del significato unitivo e procreativo della sessualità umana, si comportano come ministri del disegno di Dio ed usufruiscono della sessualità secondo l'originario dinamismo della donazione totale, senza manipolazioni ed alterazioni. Si deve tenere conto anche delle cadute. Ci sono, ma ci si rialza con forza con l'aiuto del Signore. La vita di preghiera e dei sacramenti mantiene il cuore aperto al dono, all'altro e ai figli. Vivere bene la propria sessualità è fonte di gioia e di unione.
Thank you. anni, così c'è qualcuno ancora fuori, possiamo... Il tema di questa sera non è meno intenso di quello della volta scorsa, che riguardava le prove. Immagino che, così come è stato avviato questa provocazione, questa duplice provocazione, possa suscitare le più diverse domande, contributi. Vorrei così, per introdurre anzitutto, rasserenare ciascuno, cioè non è necessario che uno metta in condivisione la sua propria esperienza, si tratta di qualche cosa appunto di intimo e di delicato, ma su questo tema, se non abbiamo le idee chiare, finiamo per farne un tabù. Un tempo lo era appunto alla rovescio, era qualcosa di cui non si poteva parlare per ragioni estrinseche. Adesso siamo rimasti quasi paralizzati dalla situazione che viviamo, dalle tante voci più disparate, dalla situazione con cui siamo tutti a contatto, da tutti i punti di vista, mediatico, personale, ambientale, eccetera, per cui è chiaro che si rischia di rimanere paralizzati proprio per un motivo opposto, apparentemente, no? Per conservare almeno quello straccio di dignità che è possibile mantenere tra sé e il proprio coniuge. In realtà, facendo questo, credo che si avviino dei processi piuttosto pericolosi, no? Che ci portano a non avere chiaro le ragioni per cui ci comportiamo in un certo modo, oppure per farne qualche cosa di molto arbitrario, di molto... discutibile anche nei suoi esiti, per cui se non le fate voi le faccio io le provocazioni, ma credo che se non vengono dall'esperienza diretta, quantomeno non possono non venire dal contesto in cui viviamo. Quindi mi piacerebbe che entrassimo veramente senza timore, con grande fiducia, anzi con il desiderio di illuminare un aspetto tra i più decisivi per la felicità della coppia.
Molto basica. Dopo aver letto i testi di Don Pietro, più vicino, ok. La prima cosa che mi è venuta da pensare è proprio che alla fine la castità, come hai appena accennato tu, è qualcosa che riguarda sì la coppia, ma anche in realtà tutti, nel senso che tu la eserciti. Questo sguardo, questo atteggiamento, questa virtù che tu insomma cerchi di conquistare, perché è un cammino continuo, alla fine magari la tua famiglia è proprio la palestra in cui la impari e inizi a sperimentarti, però di fatto è uno sguardo che tu impari prima del matrimonio anche e vivi in tutti i tuoi rapporti, cioè non puoi pensare di essere una persona casta nella tua famiglia se tu non hai questo sguardo sulle persone con cui lavori, sui tuoi figli, nei confronti anche degli amici che hai, e quindi è un atteggiamento che ti porti poi in tutta la vita, in tutto quello che fai. E l'altra cosa che mi veniva da pensare, più legata all'esperienza del matrimonio, invece è quanto è importante condividerla col proprio marito, cioè avere al proprio fianco una persona che continuamente ti mette in difficoltà o comunque non ti aiuta a crescere in questa virtù, secondo me è molto difficile riuscire a farla crescere, a maturarla, a portarla ad un livello che è sempre più alto, e che credo fosse nei testi di Don Pietro, dice che il matrimonio in questo modo si rinnova continuamente, non invecchia. E secondo me il desiderio di una persona che ama veramente la sua famiglia è che veramente il suo matrimonio possa durare per sempre, ecco. E l'altra cosa che mi veniva da pensare anche è che veramente il dialogo e la preghiera, anche se adesso nel vortice quotidiano magari sono veramente difficili da dare un ordine, sì, una perseveranza, però veramente sono base, sostegno fondamentali, quindi anche quando uno cade non riesce a viverli, però avere la tensione sempre a portare avanti questo filo che altrimenti rischia di essere interrotto, perché la castità secondo me adesso è una delle cose in cui per il mondo in cui viviamo siamo più attaccati da tutti i punti di vista, e diciamo che è uno dei valori meno portati avanti anche a livello globale. Se uno parla del fatto che vive la castità in famiglia, credo che facilmente possa venire deriso da qualcuno che non condivide certe scelte, un modo particolare di vivere la famiglia, il modo cristiano di vivere la famiglia, forse anche all'interno degli stessi cristiani.
No, io volevo dare anch'io una mia idea a quello che mi ha suscitato sia l'intervento di Stefano e Elisabetta, che secondo me è stato molto diretto e anche molto così capibile per tutti, e mi spiego meglio. Credo che vivere la castità, innanzitutto la prima cosa che mi è venuta da pensare e da condividere dalle parole dell'Elisabetta è che è una battaglia, quindi sicuramente è una virtù in cui uno si deve impegnare quotidianamente, quindi deve metterci il suo impegno giorno per giorno. E l'altra cosa secondo me importante è che, come ha ricordato anche la Paola, ti impegna un po' 360 gradi, cioè non è che pensi alla tua cosina, la castità, essere bravo con tua moglie, fare le tue cosine fatte bene, cioè non è questo. È proprio un educarsi a comportarsi in famiglia in un certo modo, anche nelle cose quotidiane, e quindi nel vincere il proprio modo di reagire, in cui io, per dire, parlo personalmente, in cui io reagirei più istintivamente, più in un certo modo, invece uno deve imparare a dominarsi, quindi sicuramente non è una virtù facile, come uno l'ha sperimentato da ragazzo, vivere la purezza, che è la stessa virtù, però insomma da ragazzo, quindi uno vive le sue battaglie e con cui cadere, poi si rialza, poi ricade ancora. E così anche in famiglia. E una cosa fondamentale che mi ha aiutato con mia moglie, che è uguale a Teresa, è sicuramente parlarne, e anche la Paola prima diceva, parlarne non solo in famiglia, ma anche parlarne col proprio direttore spirituale, col proprio una coppia con cui abbiamo particolarmente confidenza. Perché in effetti non è una scienza esatta, quindi si evolve anche nel tempo. Penso, noi facciamo 15 anni di matrimonio il prossimo anno, ho un po' di timore perché non sono sicurissimo. Però pensare come la pensavo appena sposato e a come ci posso riflettere oggi, sicuramente il mio modo di pensarla o comunque di anche di viverla è molto diversa. Cioè, quindi sicuramente anche cioè cresce col confronto, non so come dire, perché anche uno quando si sposa ci arriva che secondo me le idee chiarissime non ce le ha, perché è una di quelle virtù che tu hai vissuto, la tua virtù della purezza da giovane, da ragazzo, anche da fidanzato, eccetera, però poi quando ti sposi le dinamiche cambiano e quindi anche in quello devi crescere, imparare a viverla.
Allora, rilancio
volentieri, visto l'attimo di silenzio, per orientarmi, cioè qui siamo di fronte a un tema, da come l'avete descritto, enorme, ma mi chiedo, non è che state attribuendo alla castità il significato del tutto della vita coniugale, no? O familiare? Cosa c'entra con la castità quello che avete detto? Non è che un modo di viverla, così come abbiamo sentito, pecchi di spiritualismo astratto, e quindi di un certo dualismo che si vuole, come dire, applicare per nobilitare, per anche mascherare, insomma, la sfida autentica della castità, e in che cosa consiste? Non solo, ecco, la proposta che la Chiesa poi via via ha illuminato fino ai vertici che sono stati raggiunti anche nel Magistero recente, sul tema della famiglia, rischia quasi di farla vedere qualcosa di irrealizzabile, irraggiungibile, addirittura mortificante per gli sposi stessi. Ora, provando a metterci in un dialogo sereno e autentico, e al di fuori di ogni preoccupazione difensiva, è questa la castità, quella che abbiamo sentito da loro, da voi? Se è questa, allora lasciamo quasi scoperta tutta quella dimensione, o la affidiamo totalmente al dialogo, no? Quella dimensione anche concreta degli aspetti unitivi, degli aspetti relazionali con gli altri, del rapporto con i figli, eccetera, i quali a loro volta, no? Esercitano nei confronti dei genitori un tipo di coinvolgimento, avranno il loro percorso, hanno bisogno a un certo punto di essere trattati anche sotto questo profilo con una modalità adeguata, essere cresciuti fino a una serena convinzione. Cioè, cosa c'è di bello in tutto questo che abbiamo sentito, se non un ideale che via via si come dire, avvicina attraverso il perfezionamento della vita familiare e generale, sull'accento della castità in tutto questo? Riformulo,
sì.
È chiaro a tutti il significato, la ragione per la quale, ad esempio, la Chiesa propone un ideale esigente, alto, anzi seriamente impegnativo, al punto da sembrare quasi scoraggiante, no? del vivere la sessualità all'interno del matrimonio piuttosto che nelle relazioni, come dicevamo. E se le ragioni sono chiare, qual è il motivo per cui queste non sono, come dire, affascinanti, appassionanti, lasciamo stare così la possibile incomprensione, ma se sono chiare, perché non sono anche così affascinanti oggi, così attraenti? Sì, allora, non voglio rispondere, nel senso che non saprei neanche bene, però per la mia esperienza dico questo, che avendo a che fare con tanti giovani, comunque vedendoli tanti, in realtà mi sembra che talvolta la castità sia anche desiderata, cioè abbia un fascino sul cuore di tante persone, in realtà, anche di tanti giovani, anche di tanti giovani famiglie, anche giovani adolescenti, insomma. Il tema talvolta è trovare delle persone che possano aiutarti a incamminarti su questa strada e a rendertela in un qualche modo possibile. Cioè, sembra un ideale talmente tanto, appunto, irraggiungibile, che può essere semplicemente desiderato e mai vissuto. Forse penso io, come cristiani, pensando anche alla mia famiglia, insomma, pensando anche a noi, dovremmo forse ricominciare anche a dire che innanzitutto è possibile, cioè è veramente possibile, che è faticosa, ma non è una tortura, ma soprattutto evidentemente riuscire anche ad essere delle famiglie caste e felici, non caste e infelici, ecco, per capirsi. Forse è questa unione che talvolta, non so se manca o se no, forse la facciamo percepire così, o forse la viviamo così, forse l'abbiamo vissuta così in tanti anni, dove, cioè, la castità non è l'obiettivo è la carità. E dalla testimonianza, e anche a volte nel leggere alcune cose, ti sembra che siano quasi confuse, cioè quasi sinonimi, ma non è così. Quindi secondo me dobbiamo anche stare attenti forse a non trasformare un mezzo nel fine. Forse quindi anche oggi, adesso poi questo qua è un punto che lascio a te, cioè provare anche a, mi accolgo la propria provocazione, cioè è tutto la castità allora. Forse bisognerebbe cominciare anche a provare a mettere ordine in questo senso qua, cioè che cos'è la castità e che ordine sta con la carità. Il nostro, cioè, noi vogliamo essere delle famiglie felici, cioè le famiglie felici, cioè felici vuol dire che crescono nel volersi bene, che crescono nell'amarsi, che camminano bene con le proprie fatiche, e bisogna capire la castità in che modo si inserisce in questo cammino. Al giorno d'oggi mi sembra che forse manchi questo. Adesso a me viene in mente una frase, faccio una citazione dotta, però mi viene in mente una frase di adesso non la dico letteralmente, però di San Tommaso, che diceva: un piacere colma molte tristezze. San Tommaso è qui. Un qualsiasi piacere in grado di colmare molta tristezza, dice. E allora ritengo che spesso la mancanza di castità oggi derivi da una profonda tristezza, cioè, delle persone. E quando la tristezza entra nella vita, ad un certo punto uno si deve preparare qualcosa per cercare di colmarla. E sicuramente la sessualità, così come il cibo, così come tante cose, in qualche modo danno un po' un senso. E secondo me noi dobbiamo abituarci, adesso qua parlo anche di me e famiglia, a tenere appunto alto lo sguardo, capire che la nostra vita è fatta per delle cose grandi, per un bene grande, che bisogna vivere tutti i giorni, e che aggrapparsi a dei piaceri disordinati in realtà aumenta la tristezza anziché curarla, insomma, non so come dire.
A me hanno venuto in mente due cose,
Forse oggi la castità non è capita, cioè intesa male, intesa come una rinuncia a tutto, e non si può, non si deve, e mentre invece, quindi forse uno viene scoraggiato nel vivere la castità, guarda male chi dice che insomma si vuole impegnare in questa strada proprio perché pensa, allora sei uno che rinuncia, uno che si priva di tutto quello che la natura, la vita comunque ci ha dato a livello di corporeità, di affettività. E invece la castità è il contrario, c'è una generosità, una dimensione, bisogna vivere nella dimensione del dono. E secondo me l'altro scoglio per chi magari è arrivato a questo momento a capire questa dimensione della generosità è vedere come vivere questa generosità, cioè è molto difficile perché innanzitutto siamo tentati dal punto di vista umano a essere, cioè io a pensare a me prima che agli altri, e quindi ordinare anche la generosità in un clima bello, ordinato, come diceva Dado, e che porti la felicità nella famiglia, nella coppia, nel rapporto con i figli, nell'educazione dei figli, perché credo anche che la castità sia un modo per educare bene i figli a vivere anche loro la loro castità, la loro bellezza della loro vita, del loro corpo, della loro anima. Spero di essere.
Allora, io una cosa che ho notato è il fatto che sono i miei figli che mi chiedono queste cose, cioè mi chiedono di essere casta all'interno del matrimonio con mio marito, quindi ci ricercare sempre il rispetto nei suoi confronti e cercano proprio un'origine, vogliono sapere che il mio amore, cioè il nostro amore, nasce da lì, nasce, loro sono nati da quell'amore lì, me lo chiedono. E quindi è anche un desiderio di far passare loro che insomma la cosa è meravigliosa, è stata bella per noi e quindi deve essere bella per loro perché sarà importante per sempre. Loro lo sentono, lo vivono, l'hanno vissuto con le domande che fanno anche per le sofferenze che hanno vissuto, non so, per la divisione magari dei nonni. E chiedo perché, quindi insomma sono cose che devono essere trasmesse. E poi un'altra cosa che ho notato che è molto utile, che magari c'è l'occasione anche che ci possono essere, sono quelle, non so, di accompagnare i propri figli, soprattutto adesso nei nostri tempi, a fare esperienza che magari una volta non succedeva, appunto di cosa vuol dire essere casti nel mondo di adesso. Proprio Lali fa questi corsi, mamma e figlia, e io ho accompagnato mia figlia per la prima volta ad affrontare direttamente cos'è la sessualità, cos'è l'atto unitivo, cose che per me, insomma, è stato molto faticoso, però da occasione come mamma e con lei, insomma, di rispondere alle sue domande, di interrogarsi, di rispondere col suo linguaggio, coi suoi tempi, cose che naturalmente lei coglie una parte, col tempo saranno da riprendere, però è un'occasione nuova che una volta non c'era, che noi dobbiamo comunque metterci in gioco perché adesso i tempi lo richiedono. E come famiglia cristiana, secondo me, abbiamo tutti gli strumenti e ci giochiamo proprio, secondo me, tantissimo per noi, per tutti quelli che abbiamo accanto, per essere, insomma, di esempio, come famiglie, per questa cosa qua, insomma, secondo me è fondamentale. Vabbè.
Per me i metodi naturali sono abbastanza faticosi, cioè non mi è sempre chiaro, diciamo, cioè, mi capita di venire a contatto appunto con la fatica di fare i conti con un calendario in un aspetto, sull'aspetto dell'intimità e della sessualità, quindi cioè, condivido sinceramente questo aspetto e non sempre diciamo ho chiara e lucida tutta la proposta che fa la Chiesa, anche se con la nostra famiglia, cioè io e Marco abbiamo fatto una scelta di questo tipo, e è prezioso anche il confronto con le amiche su questo aspetto, e cioè diciamo che se ogni tanto appunto c'è l'aspetto della fatica, cioè contemporaneamente ci sono alcune intuizioni che mi sembra di aver fatto mie. E la prima, cioè la castità l'ho sempre, cioè, l'ho imparata a pensare, ho iniziato a pensarla come la virtù del corpo, e mi intercetta su tre aspetti nella mia quotidianità. Il primo è quello lavorativo, perché sono un medico e quindi faccio il mio lavoro a contatto visitando le persone. E per me castità sotto questo aspetto non è tanto questione di costruire uno sguardo, perché non sono tentata su questo, ma è che i miei gesti, il fatto di essere così a stretto contatto col corpo delle persone, siano una trasparenza di un prendersi cura. E per me la castità in questo senso vuol dire avere un atteggiamento accogliente allo stesso tempo sobrio. Ed è impegnativo perché cioè, molte volte magari puoi essere un po' distratto, oppure puoi avere un atteggiamento magari che per certi aspetti rischia di umiliare l'altro, cioè devi sempre giocarti un po' in questo equilibrio di sobrietà e di accoglienza, in modo che i tuoi gesti esprimano appunto una cura, e per me la castità sul lavoro è questa. Secondo aspetto è quello dell'intimità. E come marito percepisco viverla con castità quando il mio corpo è unito a lui, ma allo stesso tempo capisco che il mio cuore è tutto rivolto a lui, e allora in questo momento qua diventa anche la virtù della gioia, perché questa è per me la sessualità più desiderabile. E il terzo aspetto, che non so bene spiegarmelo, però lo percepisco molto collegato agli altri due, è pensare alla castità come la virtù della vita, perché mi ricordo la prima gravidanza, cioè la prima volta che sono rimasta incinta, sono rimasta un po' folgorata, perché mi è venuto da dire cioè, ecco allora dove mirava quella forza e quell'amore che ci ha portati insieme. E la virtù della vita, cioè non solo la vita biologica dei figli naturali, ma anche nella capacità di generare, cioè tante volte io ho sperimentato di essere generata anche da un amico, da un sacerdote, da una coppia, da un educatore, e mi viene da pensare che la castità abbia cioè, un'espressione molto forte anche nella capacità di generare tutte le persone che abbiamo intorno, e queste diciamo sono cioè, la gioia, la vita e la trasparenza sono gli aspetti più forti che percepisco oltre ai dubbi appunto che ho condiviso.
Poi volevo, mi ha fatto venire in mente una cosa, sentendola parlare, forse talvolta anche noi abbiamo faticato negli anni, noi dico come cristiani, poi anch'io da giovane mi ricordo che ho fatto fatica a capire il senso positivo della castità, subito forse nella pubertà, non lo so, l'adolescenza, uno si sente molto rinchiuso, quindi il tema era quello proprio del dominio di sé, no? C'era molto questo tema, che secondo me rimane importante comunque nella vita. Cioè tornare anche a chiedersi che cosa significa anche per me 40 anni un dominio di me, no? Perché con il rischio dopo di dire che no, ma la castità è positiva, la castità non ti toglie niente, la castità ti dà, cioè, eccetera, 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 qua i cavalli scappano e poi dopo diventa un problema. Allora io dico, secondo me, non è che noi dobbiamo dire ma la castità alla fine, la castità è una virtù che facendo parte della temperanza ti chiede un dominio di te, cioè quindi la capacità anche di sapere rinunciare per un sì più grande. E talvolta non è facile entrare in questa logica oggi anche di saper rinunciare, di sapere dominarsi, sapere dire di no a certi piaceri, saper moderare, sapersi aiutare un po' a questo stile. Forse noi siamo cresciuti nella cultura del benessere, non lo so, però facciamo fatica a rinunciare a tante cose e credo che anche quella cosa lì non educhi in un qualche modo anche a cui vivere la castità, che magari è una virtù che riguarda principalmente, credo, la dimensione anche della sessualità, diciamo adesso, dove lì il tema del piacere del godimento sicuramente è significativo. E poi voglio dire un'altra cosa, che in effetti la castità è anche, non è solo un dominio in negativo, cioè non fare certe cose, ma non so, è una mancanza di castità anche il non donarsi fisicamente al proprio coniuge nel momento in cui l'amore lo richiede, no? Anche quella è una mancanza di castità, forse talvolta non ci pensiamo, però come dice la virtù, no? Mi sembra che possa, non questo per correggermi, però può essere sbagliato, come dire, un comportamento in eccesso o in difetto, no? Questo è importante anche noi intanto ricordarci, cioè dire, c'è anche un sbagliare nell'amore, anche nella necessità, in difetto. Io porto la mia esperienza, proprio dico solo due cose sui metodi naturali. La questione secondo me dei metodi naturali è questa, cioè forse l'abbiamo affrontata tutti, adesso anche noi in famiglia abbiamo fatto questa scelta, mi ricordo che ne avevamo discusso molto, anche prima di sposarci, e è chiaro che la fatica grossa per noi è quella di continuare ad avere un dialogo su questo, che ci ricordi che non è una mera tecnica, è una tecnica naturale, perché appunto lì entriamo nel bio, cioè non so, si va di moda il bio. Per cui tu trovi delle coppie che dicono sì, metodi naturali, ma non sposando la logica che ci sta dietro, perché sono bio. No. E allora, per evitare di diventare vegani sessuali, allora noi vogliamo parlarci e continuare ad avere, come dire, a capire sempre qual è la logica che ci sta dietro, che in effetti è vero, cioè talvolta si può ridurre anche quella a una tecnica. Qua, quindi in questo senso qua anche il dialogo e il confronto credo che anche in una coppia e anche con un direttore spirituale aiuti a sempre capire la ragione del perché sta facendo quella scelta lì o un'altra.
Aggiungo un aspetto collegandomi ad Emilia su, cioè, l'effetto educativo della castità e portando l'esempio di quello che secondo me manca nelle nuove generazioni, vedo dai miei figli fino ai miei alunni, scuola media, è l'incapacità ad attendere. Per me castità vuol dire un esercizio, cioè imparare a stare e ad aspettare. L'attesa è un aspetto che attualmente non, cioè, mi rendo tutto e lo voglio adesso. Ovviamente questo ha una ricaduta anche all'interno della coppia, se si fa riferimento ai metodi naturali che appunto hanno un calendario dei giorni sì e no, e attendere il periodo in cui, insomma, a seconda di quella che è la scelta della coppia, ovviamente, perché se vogliamo adesso mi riferisco anche, per esempio, alle coppie ipofertili, che è un grosso problema attualmente. E uno dei fattori che manda molto spesso in crisi la coppia ipofertile è l'incapacità ad attendere, e che poi genera un'ansia continua, reciproca, fino a, insomma, rompere la coppia, fondamentalmente. Quindi anche lì, in senso contrario, l'attesa è un qualcosa che non si riesce a tollerare. E quindi questo, secondo me, è un esercizio a saper attendere.
Diciamo qualcosa io sul tema della, come dire, della sapersi, diciamo così, controllare o rinunciare. Io tutte le volte che ho approcciato al magistero, a quello che il magistero imponeva a me nell'ottica di rinuncia a qualcosa, mi è sempre piaciuta e mi sono sempre ritrovato nella metafora dello sportivo, no? Per cui troviamo tutti normale e naturale, se siamo degli sportivi che devono fare una partita, magari rinunciare a mangiare certe cose prima della partita, o magari accettare di fare un allenamento noioso perché devi sviluppare un certo muscolo che sappiamo che nella partita utilizzeremo. Quindi insomma, effettivamente nella nostra società è presente anche la capacità di rinunciare a qualcosa in vista di qualcosa più grande. La categoria mentale c'è. Allora forse il motivo per cui non si riesce a vivere questo nella sfera, magari in questo caso sessuale, come in altre sfere, è probabilmente, oppure pensiamo anche solo alle diete, no? No, rinunciare a mangiare per essere belli, no? Allora vuol dire che c'è la capacità di rinunciare, cioè non siamo proprio tutti completamente schiavi, no, degli istinti e degli appetiti. Forse quello che non si riesce, non siamo riusciti, è faticosissimo far vedere, è il bello, no, di quello a cui si punta, perché il bello di vincere una partita ce l'hanno chiaro tutti, probabilmente il bello di una vita di coppia vissuta castamente è quello che implica. È molto più difficile, ma perché probabilmente è una bellezza anche molto più discreta, molto più, che richiede comunque una capacità anche di stare in silenzio ad osservarla, no? E questo secondo me è un fatto con cui ci dobbiamo confrontare, però come stimolo a, secondo me, questo è una cosa che aiuta molto.
Facciamo un primo punto, vediamo se poi restano delle questioni. Allora, partirei da quello che ha detto Enrico. Io, più che una bellezza discreta, intuisco invece una bellezza immensa, complessiva, che forse per questo ci induce a una certa reticenza, se non appunto positivamente pudore, no? Cioè dire che bello l'amore tra me e mia moglie suppone di avere lo sguardo in profondità, perché è evidente che tutte le contingenze quotidiane rischiano in un qualche modo, o meglio, noi temiamo che compromettano lo sguardo profondo e soprattutto il desiderio profondo del nostro cuore. La difficoltà, appunto, sembrerebbe attentare a ciò che realmente desideriamo. E poi non c'è dubbio, ecco, che questo tipo di rivoluzione a cui assistiamo un po' spaventa. Non so se avete letto i dati Eurispes che sono usciti ieri l'altro. Io l'ho fatto come penitenza per arrivarci in fondo, è una roba veramente su cui occorrerebbe riflettere a lungo, ma è durissimo leggere così la realtà che viviamo così povera e così umiliante dal punto di vista della sessualità. Io penso che ormai il tema sia drammaticamente urgente, al punto da non riuscire più a vederne la positività. Penso anche all'interno della Chiesa, dove se se ne parla in questo momento è solo per segnalare terrificanti abusi per cui cosparsi di cenere, magari compiuti tanti anni fa, e contemporaneamente giustificare qualunque tipo di atteggiamento. C'è veramente un disorientamento spaventoso, per cui non si capisce più come si passa dal lecito al tremendo, dal bellissimo all'orrendo, cioè è veramente un caos, e dove ci si sorprende che non, ma insomma, vi lascio da parte un attimo questo tema. Allora, se è vero quello che sto dicendo, cioè che realmente la castità ha a che vedere con l'insieme, ecco perché la mia domanda all'inizio è provocatoria, è per rimettere insieme significati e dimensioni del nostro vivere umano, implicandole a vicenda. Cioè il nostro essere insieme è puramente qualche cosa che dobbiamo conseguire come un obiettivo, o è qualche cosa che siamo già e dobbiamo diventare sempre più profondamente? Se è puramente un obiettivo, come un successo sportivo ad esempio, è un'opera che se siamo motivati possiamo compiere, ma non è necessaria. Qui invece siamo in una dimensione ben più radicale, al punto che gli stessi figli piccoli intuiscono la necessità di esserci a partire da un amore autentico, permanente, che sostiene il loro esserci nella discreta ma indispensabile, dico indispensabile non a caso, non è dispensabile, freschezza, giovinezza, no? Come si diceva prima, dell'amore che li ha generati. Allora, qui si capisce che ci stiamo muovendo in un quadro che ormai è raro trovare ricomposto, ma la Chiesa appunto si offre, se vogliamo, come voce profetica per richiamare l'uomo alla sua complessa integrità, no? Alla sua complessiva integrità, all'unità che c'è tra il corpo e l'anima. È per questo che certo il dialogo con la preghiera hanno a che vedere con la castità. L'integrità e l'unità dei significati. Se io alzo la voce e ti offendo, non è qualcosa che posso sganciare da me e attribuire semplicemente a una mia stanchezza. È una violenza. E faccio fatica ad arrivare ad ammettere che io sono violento. Uno sguardo non limpido verso l'altro o verso altri, una parola ambigua, un atteggiamento equivoco, non sono qualcosa che posso sganciare da me come se non mi appartenessimo, come se non mi appartenessero, come se non fossi io in quel momento. Ecco, la disintegrazione della persona e dei significati è quanto di più umiliante possiamo sperimentare. In questo senso, ecco, credo che se vogliamo partire, come giustamente ricordava prima Corrado, dall'obiettivo, no, a cui tende la castità, ecco, non dimentichiamo qual è il luogo proprio della castità, cioè che è l'espressione dell'amore, nella sua dimensione corporeo spirituale. Se non mi sbaglio, il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce, grosso modo l'espressione suona così, la positiva integrazione del corpo nell'anima. Comunque, insomma, stiamo parlando della pacificazione, della unitarietà buona degli atteggiamenti e dei significati. E qui ci sta dentro tanto, no? Delle cose di cui stiamo parlando. Anzitutto, se vogliamo partire dal significato unitivo, come ricordava Cecilia, qual è il problema dei giovani? È vero, sappiamo il perché sono arrivati a questo, sappiamo che i media offrono la risposta pronta e immediata a qualsiasi cosa, ma allora io mi ripartirei da lì. Se loro vogliono tutto subito, che se lo guadagnino? Ma per dire tutto, dico tutto, è lì la sfida. Cioè, non solo il soddisfacimento di un capriccio, che non è il tutto, è proprio per definizione la parte. Un capriccio è ciò che potrebbe non esserci, ma è ciò che suppone appunto una visione complessiva, una responsabilità rispetto alle mie parole, alle mie azioni. Ed è questo che si sta smarrendo, no? A furia di dividere, sappiamo perfettamente che nell'ambito della castità siamo partiti dal dividere il significato unitivo e procreativo, che è il nocciolo inscindibile, no, dell'atto sessuale, i due significati, no? Unitivo come sempre e comunque implicato, procreativo come potenzialmente disponibile, perché questa complessità va recuperata, no? Non so, ecco, cioè non è che l'unione sia direttamente un'operazione meccanicamente e automaticamente fertile, no? Come si diceva prima, no? Ma è aperta a un dono che ci supera. L'unione invece è ciò nella quale noi ci disponiamo perché questa fecondità avvenga, che può essere fecondità naturale, insita nell'atto stesso, o una fecondità comunque nella quale ci si dispone. Ecco perché tante volte non c'è la disponibilità all'unione, come ci veniva ricordato prima, no? Eppure tutti percepiscono che anche qui, nel meno come nel più, c'è un arretramento dell'amore. Penso anche semplicemente nell'affettività, no? Cioè, se un ragazzo è così affettuoso, magari non ha bisogno dell'affetto, non si è sentito amato da bambino, eccetera, eccetera, con questo giustifica il suo essere una piovra, spegne l'amore, ma in sé prima di tutto la spegne. Perché non punta più alla gioia e al bene dell'altro, ma puramente diventa un'ansia, un'angoscia legata a un bisogno che è inappagabile, perché più lo assecondi e meno ti convince. Vissuto così, qualche cosa di rivendicato come un diritto, ecco perché il legame con una persona spaventa. Cioè, se l'altro mi butta addosso delle pretese a cui io non posso corrispondere perché non sono Dio, allora mi sottacco persino all'ipotesi di coppia, no? Dicevo prima, siamo partiti dalla separazione di questi due significati, poi siamo passati quindi a distinguere l'aspetto unitivo da quello procreativo, poi siamo passati a distinguere la sessualità dall'amore, adesso insomma, sappiamo bene a quali derive siamo arrivati, no? Lo dicono i dati statistici, che i ragazzi si allontanano sempre più dalla sessualità, almeno intesa in questo senso unitivo e unitario, per dedicarsi a qualche cosa che sia puramente riferito a se stesso, e quindi sì, piacevole da un punto di vista del piacere connesso alla chimica, no, dell'esperienza sessuale, ma certamente inappagante e profondamente avvilente e umiliante e indisponibile se non per le più becere delle chiacchiere. E non se ne può parlare, secondo me questo ci inibisce un po' nel vivere e nel parlare della sessualità come qualcosa di bello, ed è a questo che siamo chiamati. Se uno anche qui fa prevalere anche mentalmente il peso e la fatica di viverla bene, ma io temo che la stia appannando, oscurando, infangando quell'esperienza che deve essere una delle più entusiasmanti, perché ha a che vedere con un amore vissuto, goduto, accolto, offerto, appunto nel volersi bene, nell'imparare a rispettarsi. Se tutto questo per me è un peso prevalentemente tale, allora se mi preoccupo sarebbe come se io vi facessi trasparire che se devo andare a celebrare la messa, per me, cioè anche no, no? C'era una canzone del PFM che diceva io voglio essere come un papa senza santi da pregare, ma se capivi, cioè non lo so, dico appunto per citare un filone musicale che amo molto, ma ogni tanto qualche imperfezione c'è anche lì. No, quindi anche qui dico, non è che la sessualità è bella, ma purtroppo bisogna astenersi ogni tanto. Cioè, se la vediamo così, se la presentiamo così, se la viviamo così, allora forse abbiamo perso il filo, no? Quindi a me verrebbe da pensare la necessità, da quello che almeno ho intuito, di riconoscere anche in questa alternanza, no, di ritmi di fecondità e di infecondità della donna, non un bene condizionato, cioè ogni tanto la donna è buona, attenzione, cioè se mi esprimo così cosa significa per me la donna? Ma appunto comprendere la ragione, no, di questa alternanza, che ha a che vedere sì con la responsabilità, ma anche con l'opportunità di cogliere pienamente le dimensioni di un rapporto. Altrimenti non c'è dubbio che una luce, è una pista possibile, no? Una luce abbagliante rende totalmente invisibili, inutili, quasi indifferenti le altre luci. Mentre la relazione tra persone è fatta di tantissime attenzioni, qui la donna dovrebbe essere proprio maestra in questo, no? Perché lei è sensibilissima alle attenzioni le più disparate, le più sorprendenti, perché inattese, anche se apparentemente piccole per l'uomo. L'uomo tendenzialmente asfalta tutto perché gli interessa questo faro, però capite che sarebbe il primo a rimanere schiacciato e umiliato da quello che per lui può diventare più un bisogno che un atto d'amore. Per cui a sua volta il dominio di sé vissuto nell'amore è qualcosa che entusiasma. Non dico che non sia impegnativo e faticoso. Così come giustamente diceva la Giovanna prima, no? Dando quasi per scontato che il rapporto con gli altri deve essere, come dire, sereno, attento e anche in un qualche modo discreto. E perché? E se uno ti venisse a dimostrare più attenzione di quanto in quel momento te ne riserva tuo marito, non avresti diritto di succhiare un po' anche da questi momenti, da queste occasioni, qualche soddisfazione? Il lavoro stesso diventa in sé per molti l'opportunità di ricevere ciò che non si riceve dalla famiglia. Perciò la famiglia è in funzione del lavoro e non più viceversa. Non lo so, ecco, giusto per dire che davvero il tema della castità, in termini anche di autenticità, assume in sé le dimensioni più disparate, no? Che riguardano quelle attenzioni nelle quali l'amore fondamentale nel quale si costituisce, si sviluppa, matura la nostra vita, diventano l'albero a cui tutto si appende e da cui tutto procede, no? Tutti i frutti vengono. E sostanzialmente ciò che resta nella vita. Ecco perché mi sembra interessante, qui dopo provo a fare una pausa, quella affermazione iniziale che riporto per come l'ho capita io, perché effettivamente anch'io l'avevo registrata da Don Pietro Margine come un'affermazione, ma lì per lì non l'avevo tanto capita. Perché castità e purezza sono sinonimi. Poi Luca, se ho capito bene, attribuiva il significato di purezza alla castità prematrimoniale, mentre quella del matrimonio non si chiama più così. No? Io l'ho registrata così. Proviamo a dire perché sono sinonimi. No? Allora io mi sono fatto quest'idea. Lo dico perché è stato un tema in un qualche modo sviscerato e forse anche contestato dalla letteratura nata e fiorita nei tempi della contestazione di 50 anni fa circa, e tuttora sono rimasti così motivo di confusione secondo me. Si diceva: quando la scrittura parla di purezza non parla di castità, così come ha fatto la tradizione della Chiesa. E perché la tradizione della Chiesa sembra essersi appiattita su questa coincidenza, o almeno convergenza? Allora, proviamo a pensare al significato elementare di purezza. Che cosa vuol dire purezza? Significa, se parliamo ad esempio di un diamante,
senza imperfezione. Senza imperfezione.
Senza qualche cosa che non le appartiene. Cioè per perfezione qui intendiamo solo ciò che ti appartiene, carbonio purissimo in questo caso.
Oppure senza macchia.
Sì. Quindi solo ciò che è, non ciò che non è. No? Allora, se questo è vero, parlare di purezza di atteggiamenti, parlare di purezza di parole, purezza di azioni, significa che queste esprimono totalmente e soltanto ciò che è. E questo è bellissimo. Una persona pura è una persona che non prende in sé ciò che non le appartiene. O che si sforza, giustamente come diceva Luca, ogni giorno combatte per espellere da sé ciò che non le appartiene. Allora, se voi pensate, ad esempio, nell'ambito della sessualità, che sia pre o post matrimoniale, da questo punto di vista non fa molta differenza, perché non si illude voi di aggiustare tutto, se uno si abitua a prendere l'intimità di una persona alla quale non si offre con intimità, prende ciò che non le appartiene, con lo sguardo, col pensiero, con le parole. Ma chi sei tu per trattare il mistero dell'intimità di un'altra persona con leggerezza, come se fosse qualcosa di cui puoi disporre? Cioè, per me è il massimo della volgarità questa. Così come la curiosità. curiosità ti può spingere là dove, dico, non sei benvenuto, ma non sei a casa tua, quantomeno. Quindi, se sei benvenuto, lo sei nella misura in cui rispetti la natura di quella relazione, di quella persona. Ed è possibile entrare soltanto nell'amore, perché nel cuore dell'uomo si può entrare solo nell'amore. Mi piace molto l'espressione del libro della Sapienza, dove, parlando alla fine, la Chiesa lo interpreta come riferito allo Spirito Santo, è uno spirito sottile, purissimo, penetrante. Cioè, io posso penetrare nell'altro appunto solo nell'amore, altrimenti sono espulso dall'altro, rubo qualcosa, ma questo si difenderà sempre più da me. Se non entro nell'amore, non conosco. Ecco, questa è la vita eterna, che conoscano te. Ecco, perciò mi sembra veramente, quando parliamo di purezza in questo modo, di parlare di una grande bellezza, di una grande libertà, di una grande realizzazione di amore. Cioè, tutto questo non lo vivo né per paura, né per volontarismo moralistico, ma lo vivo per amore, finché diventa naturale guardare l'altro riconoscendo in sé la straordinaria grandezza e dignità, oppure se l'altro è unito a me e siamo una cosa sola, quello diventa lo sguardo. E se esiste questo rapporto, cioè non è puramente una costruzione mentale, una decisione ufficiale assunta di fronte a un pubblico, ma è una verità profonda che riconosco. E San Paolo dice: nessuno prende in odio la propria carne. Ecco perché persino le indelicatezze sono mancanze contro la castità. E tanto di più lo è quella forma di egoismo che è una forza nucleare oggi, no? Che è tipica dell'individualismo, no? Come abbiamo sentito prima. Se è vero che ogni mattina si risveglia con noi, è vero che questo ci rende assolutamente repellenti. Quando diventa la cifra di tutte le nostre azioni, delle nostre modalità, delle nostre espressioni, delle nostre preoccupazioni, dei nostri gesti, dei nostri bisogni, eccetera. In questo senso, ecco, sono molto d'accordo, il tema dell'ordine, del disordine. Quando è che c'è ordine, quando è che c'è disordine? Non quando c'è una geometrica neutralità, ma quando ogni cosa è innervata, armonizzata, suscitata dall'amore. Ecco, infine, giustamente, no? Da questo punto di vista, su questo tema, io penso, più che in tanti altri argomenti, è fondamentale quello che Papa Francesco costantemente vi propone come discernimento. Attenzione, non tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, questo non sta a noi decidere, no? Ma sul come vivere la dimensione dell'amore anche in questa integrazione responsabile, no? Che è l'espressione più alta di quel momento. Perché noi siamo così assoluti da pensare che se una cosa in quell'attimo non è possibile, allora niente è possibile. Cioè, niente può aver valore, niente mi può far contento, nemmeno il fatto di averti vicino, caro mio. Che violenza che è questa, no? E non mi importa niente di averti vicino se non mi dai quello che voglio. Si capisce che questo ci porta a rattrappire ogni giorno di più qualsiasi tipo di relazione come significativa, perché non è significativa una relazione vissuta in questi termini. Mi accontento di farti contento, è bello. Ecco, perciò direi il tema veramente della castità, io più e più volte rilancio il compito agli sposi, è bello che siate voi a farlo brillare, che non siano semplicemente teorie, discorsi, parole, ma che sia proprio il vostro sguardo e anche la vostra testimonianza. Se noi ci mettessimo a dire sacerdote è una cosa bellissima nonostante che non siamo sposati, che è una cosa difficilissima, oggi quasi impossibile, insomma, cioè vuol dire che non capisco il senso del mio non essere sposato, non vedo nella verginità questa disponibilità straordinaria che il Signore stesso mi dona di poter vivere in una unione piena e indivisa con Lui, così da esserne piena trasparenza. Se non vedo questo, riduco tutto a me, alle mie negazioni, ai miei bisogni, alle mie voglie, alle mie frustrazioni, che ne so, alle mie... Questo è una deformazione, no? Della dimensione vocazionale, anzi è una sua negazione alla radice. Se io parlo di verginità non ne parlo in termini di un castigo, ma sebbene questo comporti una totalità che è dono di Dio, ecco perché a maggior ragione anche un vergine ha bisogno di alimentare profondamente nella preghiera questa dimensione. Non è che prega per ottenere la castità, ma è la castità che gli dona un'intimità col Signore che è piena, che è trasparente, che è feconda. E penso che analogamente questo sia vero anche nel matrimonio. Penso anche, come giustamente avete ricordato prima, che in tutte le relazioni a partire dalla famiglia, no? Quindi anzitutto nei confronti dei figli, diventino quello sguardo limpido, puro, appunto, libero cioè dal proprio bisogno, dal proprio egoismo che tendenzialmente soffoca i figli, mette da una parte lo sposo, questo perché normalmente è la sposa ad avere questa attitudine, no? Anche naturale, cioè anche qui ci vuole una purezza, no? Che la sposa sia sposa, che la madre sia madre, nel senso pieno, cioè capace di sostenere attraverso la sicurezza del suo affetto indiscusso anche il travaglio. Cioè, pensate, se una donna si concentra sul momento del parto come qualcosa di angosciante e vive i 9 mesi dell'attesa tutta concentrata su quella sua preoccupazione. Il figlio percepisce già di essere un danno per la madre, un problema, un motivo di preoccupazione. La purezza dove è finita qua? Cioè qua è veramente un fango che si agita e che ti intorbida tutto. La sofferenza, la fatica possono essere una grandissima opportunità per scoprire il tesoro che vi è dato. E se il Signore è disposto così, è sufficiente fidarsi per sperimentare in quei momenti veramente una forza, una serenità. Che non avreste sospettato di avere, perché normalmente viene associata al successo. Ma questo è l'esito. Ed è proprio questo a cui la castità tende, l'esito del vostro amore. Cioè il fatto che sia qualche cosa su cui confidate, che si arricchisca ogni giorno di più, che non solo non invecchia, ma realmente e anche realisticamente vi porta a ringiovanire sempre di più. Cioè a liberarvi di tutto quello che vi è di peso nel volervi bene. Quando ci siamo in questa trasparenza, io credo che non si può chiedere di più nella vita. Dove amo l'altro e non l'idea che mi sono fatto dell'altro, gli voglio bene per ciò che è e non per ciò che mi dà, e perciò il mio sguardo, che è sempre rivolto a lui, mi assicura di essere accolto nello stesso modo, ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Provo a fermarmi qui se qualcuno
no, legata un po' anche a quello che dicevi, è un pensiero che stavo maturando mentre parlavamo, è il fatto che secondo me la castità è molto legata alla sensibilità. E anche quando parlavi all'inizio se è una cosa, cioè una virtù che si può vivere nel mondo d'oggi, credo che come famiglia abbiamo una grande responsabilità e, nell'educazione, in questo, nel senso che secondo me anche in casa avere un certo stile o certe anche abitudini è una cosa che aumenta la sensibilità anche nei bambini e dico poi anche nei futuri adulti. E questo ci permette anche di vivere e anche per dire la sessualità in modo più, diciamo, anche, cioè la sensibilità io credo che sia una cosa che fa tante volte soffrire anche nella vita quotidiana, perché ti senti magari ferito anche in cose piccole, però ti aumenta anche tanto la gioia e, diciamo, le sensazioni, quindi io la trovo molto, cioè le trovo molto legate. E come genitore, adesso ne ho genitore, quindi presto, però a maggior ragione anche di un bambino maschio che tante volte insomma si sente dire perché i maschi sono più istintivi, eccetera, secondo me avere, cioè abituarsi ad educarli con sensibilità, proprio c'è quella componente del suo DNA, tutto quanto, però io lo credo molto importante.
Quindi giustamente con questo contributo vorrei vedere davvero nella castità la strada della libertà vera e della gioia. Cioè non sono gli altri a togliercela la libertà, tante volte siamo noi stessi, no? Anche nel guardare a noi stessi, forse con troppa timidezza, no? Con troppo pessimismo, ecco, posso essere anche molto fragile, posso essere anche molto ferito, ma sta a me identificarmi o meno in ciò che mi avvilisce, che mi umilia, che mi abbruttisce. Ecco perché giustamente ricordava prima Stefano le parole di Don Pietro: cadiamo, non possiamo rialzarci. Se sappiamo che proprio Francesco ripete quotidianamente questo invito, ecco, non abbiamo paura, ecco, alziamo la testa, ed è un'espressione proprio tipica di questo avvento, alziamo la testa, non lasciamoci totalmente avvilire dalla paura anche di non riuscirci con noi stessi, con l'altro. Non cambierò mai, non cambierà mai. Ecco, se in questo momento è così, questa è la strada dell'amore, questa è la strada della gioia, ma nessuno ci toglierà il frutto. Facciamo il magnifico. Lo facciamo per tutte le esperienze belle che abbiamo vissuto nella nostra vita di amore autentico, generoso, gratuito, libero, anche delicato, intenso, e per tutte le persone che ce lo hanno illuminato. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e saranno del suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha lasciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rilevato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,